Il racconto dello storico. Il Gulag, una memoria mutilata. Dopo la morte di Stalin, avvenuta nel 1953, in tutta l'Unione Sovietica le vittime del terrore da lui instaurato furono riabilitate, cioè dichiarate innocenti delle colpe per cui erano state condannate ai lavori forzati o anche, in gran numero, a morte. I procedimenti burocratici delle riabilitazioni furono molto lenti. Tuttavia, in circa 20 anni furono riabilitate quasi 800.000 persone. Per lungo tempo i condannati furono riabilitati nel più totale silenzio. I giornali non ne parlavano. Gli archivi dello Stato erano inaccessibili. La documentazione era introvabile. Non si stampavano libri sugli scomparsi. Non era noto quasi a nessuno in Russia il triste nome di arcipelago Gulag, che lo scrittore Aleksandr Solženicyn aveva dato all'insieme dei campi di detenzione e di lavoro forzato. Le vittime non avevano il diritto di essere ricordate pubblicamente, di entrare cioè a far parte della memoria dei cittadini e della nazione. I familiari che chiedevano la revisione dei processi ricevevano in risposta dei certificati di riabilitazione, costituiti di formule fisse prestampate, con le quali si dichiarava che la sentenza precedente non era più valida per non esistenza del reato o per insufficienza di prove. Se il condannato era deceduto, i certificati non contenevano nessuna indicazione né sulla data né sul luogo della morte. Le persone amate erano innocenti, ma erano scomparse nel nulla. Altro di loro non era concesso sapere. Ma alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, al tempo della Glasnost di Mikhail Gorbaciov, un'ondata di libertà e un'ansia di verità travolsero tutto il paese. Raccontiamo sulle tracce del libro La memoria mutilata della storica italiana Maria Ferretti quello che accadde il 13 aprile del 1987 a Mosca, nella casa degli scrittori, nel corso di un incontro pubblico. C'è uno storico famoso che tiene una conferenza dal titolo Stalin, l'uomo, il simbolo. L'interesse del pubblico è grande, la sala è gremita. Le parole dello storico sono generiche e deludenti. Parla della malvagità del dittatore, del servilismo dei funzionari del Partito Comunista, dell'arretratezza economica e culturale della Russia contadina, tutte cose risapute. Molti dei presenti si alzano a parlare. Qualcuno chiede agli organizzatori notizie precise sul numero delle vittime delle repressioni politiche al tempo di Stalin e anche dopo. Il presidente del convegno dà la cifra ufficiale di 100.000 vittime. Ma ormai si sapeva che le vittime erano state milioni e si levano proteste per la menzogna. Un giovane si alza e dice: «Io posso rispondere. Ho dati per una statistica più precisa. Sono incompleti, ma possono dare un'idea». Il giovane è Dmitri Dima Jurasov. Ha 22 anni. È uno studente dell'Istituto Storico degli Archivi e ha lavorato come impiegato negli archivi della Corte Suprema di Giustizia e del Tribunale Militare. Per le sue mani sono passati migliaia di documenti di condannati ai lavori forzati dei Gulag, scomparsi senza lasciare traccia. Ha copiato pazientemente più di 100.000 schede, annotando con precisione i dati trovati. Ora parla, risponde a domande che per decine e decine di anni sono state lasciate senza risposta. Il racconto di Dima dura a lungo. Legge lettere di condannati e di torturati, spiega che la tortura era di solito il metodo con il quale i magistrati che istruivano i processi ottenevano le confessioni degli imputati. Il pubblico ascolta in silenzio. Lo shock provocato dalle rivelazioni è enorme. Dima Jurasov non è né un politico, né un letterato, né uno storico. Ha fatto lo scaricatore, ha studiato per corrispondenza. Da ragazzo, quando era nel Komsomol, l'Unione della Gioventù Comunista, sognava di far carriera nel Partito Comunista. La storia lo appassiona. A 11 anni, leggendo un'enciclopedia, trova una frase incomprensibile: soppresso illegalmente, riabilitato dopo la morte. La trascrive, ne cerca per conto suo il significato. Non ha nessuna idea di quello che scoprirà. Frequenta biblioteche, annota pazientemente i nomi di tutti coloro che risultano soppressi illegalmente e riabilitati, che trova sui libri, senza sapere chi sono. Decide di cercarli nella grande enciclopedia sovietica. Con sorpresa trova che, come per una strana coincidenza, le date di morte sono tutte vicine, fra il 1937 e il 1939, e poi nel 1940 e nel 1941, e si fa una domanda da storico: perché? Una sua compagna di scuola gli dice che le vittime innocenti del terrore staliniano sono 100.000. Dima non ci crede. Chiede al professore di storia, che ha il coraggio di dire che sono molte di più, ma non sa quante. Dima vuole sapere, vuole capire. Solo gli archivi possono dare una risposta. E così, appena sedicenne, dopo aver finito la scuola, va a lavorare agli archivi della Rivoluzione di Ottobre. Si iscrive ai corsi serali dell'Istituto per gli Archivi Storici, raccoglie informazioni, crea uno schedario di soppressi, passando da un archivio all'altro. L'interesse del ragazzo è inquietante. I funzionari degli archivi si insospettiscono e appena possono lo licenziano. E lui ricomincia altrove. C'era in quella storia un vuoto che era in grado di nascondere delle persone per 40 anni, senza lasciare neanche una traccia. Eppure queste persone avevano vissuto, lavorato, parlato. Era impossibile cancellarle del tutto. Dove erano finiti i loro vestiti? E le lettere che qualche volta spedivano dai campi e ricevevano? Nei registri burocratici di qualche ufficio erano annotate le cose che tenevano in tasca l'ultimo giorno? Dima sceglie di non arrendersi a quel potere che voleva ad ogni costo la dimenticanza e di rubare le informazioni che lo Stato non voleva dare. Così continua a rintracciare nomi e date di imputati, di processi e di morte, fino al giorno in cui prende la parola nella casa degli scrittori. Nei giorni successivi il resoconto stenografico del convegno venne pubblicato, giornali e riviste parlarono dell'intervento di Jurasov, lui stesso fu subissato di telefonate. Da allora in poi gli scritti sui lager si moltiplicarono senza interruzione. Il gulag diventò un tema ricorrente anche della stampa quotidiana. Detenuti sopravvissuti scrissero, dopo lunghi anni di silenzio doloroso, libri di memorie. Diari di prigionieri e defunti furono portati alla luce. Grandi scrittori pubblicarono romanzi. Sorse l'Associazione Culturale Memorial, con sedi in tutte le città dell'URSS, che aveva lo scopo espresso di ricercare i documenti, gli scritti privati e tutte le informazioni possibili sui campi di lavoro. Ormai l'ansia di conoscere la verità su un passato troppo a lungo tenuto nascosto era diventata un fiume in piena, che non si poteva più arginare.